Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti a Napoli Talk, vi terremo compagnia dalle ore 15 alle ore 17. Io sono Antonino Treviglio e qui con me, per chi insomma ci sta anche vedendo, oltre che insomma ascoltando, sono in compagnia di Davide Baratto, giornalista di Tutto Napoli, Match Analyst. Buon pomeriggio Davide.
Ciao Antonino, buon pomeriggio a tutti.
E quindi Davide, insomma c'è allegria, viviamo insieme questo day after della Supercoppa italiana. Ieri sera il Napoli ha conquistato il terzo trofeo della sua storia, giudicandosi direi con merito, no? questa Supercoppa, che è arrivata dopo la vittoria azzurra contro il Bologna per 2-0. Insomma, ieri abbiamo raccontato in diretta qui sempre su Radio Tutto Napoli, per Napoli in campo, le emozioni di questa finale. Insomma, è stata una serata, una notte insomma lunga, una notte azzurra, una notte in cui ci ha visto protagonisti, appunto ha visto il Napoli trionfare. Ma avremo il tempo di analizzare, ecco, questo day after, e appunto lo faremo in compagnia dei nostri tifosi, perché ricordiamo che i protagonisti siete sempre voi. E come potete fare per interagire con noi? Lo potete fare in due modi. Il primo è scriverci su WhatsApp, oppure mandare dei messaggi vocali al 349 4458 615. Invece l'altro modo per intervenire in diretta con noi, le linee sono libere, potete farlo allo 081 179 74 125. Ma partiamo subito con il nostro primo ospite di questa lunga traversata, insomma due ore insieme qui su Radio Tutto Napoli per Napoli Talk, perché abbiamo in diretta con noi Angelo Forgione. Buonasera Angelo.
Ciao Angelo.
Buonasera a voi.
Ciao Angelo. Insomma, ieri Napoli ha trionfato questa Supercoppa, la terza della sua storia. Il capitano Di Lorenzo ha alzato al cielo, nel cielo appunto di Riyadh, questo trofeo che mancava al Napoli da 11 anni. Ecco, voglio partire proprio con te da questa vittoria. Che valore assume, soprattutto in un momento così importante della stagione, una vittoria così per i colori azzurri?
Beh, è un forte segnale che si dà al movimento calcistico nazionale. Quindi il Napoli andava a Riyadh senza i favori del pronostico, chiaramente era consapevole, evidentemente per quello che poi ha mostrato in campo, delle proprie forze, di volerla vincere. Ma se riappoggiamo in un altro, 5 giorni fa bastava andare a vedere tutte le trasmissioni nazionali e anche i tifosi del Napoli in preda a un forte scoramento per le prestazioni scialbe e le sconfitte che erano arrivate in campionato e in Champions. Quindi il valore di questa vittoria è proprio quello di ridare morale un po' a tutto l'ambiente, ma è anche il messaggio che dai a tutta la nazione calcistica, e Napoli assolutamente non molla, c'è, vuole vincere, e quindi quando ritroverà tutti gli effettivi, piano piano, lentamente, a cominciare da Lukaku, che andrà a integrare il parte offensivo con un Hojlund che è in grandissima forma, come del resto anche Neres, insomma, e Napoli si ripropone davvero come forse la favorita insieme all'Inter per la vittoria finale del campionato.
Angelo, questo è stato il settimo trofeo dell'era De Laurentiis, che da solo ha vinto praticamente, ha portato la metà dei trofei attualmente in bacheca nel club, nel Napoli. Insomma, i dati parlano da soli, i trofei parlano da soli. Ne parlavo anche qualche settimana fa, questa gestione, questa proprietà, forse la migliore di sempre nel Napoli, e questo è un'ulteriore dimostrazione.
Leviamo il forse, io ho sempre sostenuto la validità di questa gestione, anche quando non arrivavano gli scudetti, ma ero convinto che prima o poi sarebbero arrivati, perché poi la semina dà sempre dei buoni frutti. Oggi anche non solo le castagne, ma i più forti contestatori del presidente, di De Laurentiis, oggi sono costretti, dico costretti perché c'è ancora sotto la cenere una sorta di avversione nei confronti del personaggio, però non si può non applaudire, perché così deve essere. Chi è sportivo e chi sa vedere le cose non si può non applaudire a una gestione che non solo fa vincere, quindi è chiaro che i tifosi vogliono vincere, tutto il resto conta poco, però poi bisogna anche considerare quello che c'è tutto intorno, nel senso che il Napoli è un club con una solidità importante, senza alcun tipo di problema per quel che riguarda la sua vita sportiva, la sua sussistenza, e quindi io, se devo fare un raffronto per esempio tra il Napoli di De Laurentiis e il Napoli di Ferlaino, perché oggi come oggi quello è il raffronto che va fatto, è chiaro che il Napoli di De Laurentiis ha vinto con Maradona, però ha messo a repentaglio la sua continuità sportiva, e poi è venuto quello che è successo. Invece il Napoli di De Laurentiis vince garantendo assoluta stabilità nel calcio che conta, ai vertici del calcio nazionale, e anche crescendo sul calcio internazionale. Quindi non c'è alcun tipo di paragone. Per me De Laurentiis va assolutamente considerato il miglior presidente della storia del Napoli.
E lo è anche nel calcio italiano al momento?
Ma sono 10-20 anni, lasciamo stare le stagioni trascorse in Serie C e in Serie B, quello che è stato l'abbrivio della sua gestione, ma da quando poi è arrivato in Serie A, dal 2007-2008 in poi, è sempre stato un club in crescita, che ha cominciato immediatamente a frequentare l'Europa, poi ha cominciato a frequentare i piani alti del campionato, del campionato nazionale. Lentamente, nonostante il grande dominio della Juventus, dominio poi dettato da certe condizioni che poi si sono rivelate in qualche modo anche non troppo solide, e quindi è bastato poco perché crollassero, e quindi a quel punto il Napoli è diventato sicuramente la squadra più forte d'Italia insieme all'Inter nell'ultimo decennio, io direi, forse 5 anni è così. Poi ribadisco, considerando tutto ciò che c'è attorno al calcio, non solo quello che c'è attorno nel campo di calcio, io credo che nessuna proprietà abbia fatto quello che ha fatto il Napoli, tant'è che chi adesso vuole affermarsi venendo da lontano, tipo Como, Bologna, ripetono più o meno lo stesso progetto, ricalcano quello che ha fatto De Laurentiis.
Ecco Angelo, tornando proprio alla partita di ieri, secondo te il Napoli come l'ha vinta questa gara? Più con il talento, mi vengono in mente anche le giocate dei singoli, ieri abbiamo visto un grandissimo Neres, un Højlund anche in grande spolvero, oppure secondo te proprio con la fame di vittoria, ecco, magari anche inculcata proprio dal tecnico Antonio Conte?
Beh, certamente la fame è stato il primo ingrediente fondamentale. La squadra è andata lì per cercare di vincerla, voleva vincerla questa competizione, e quindi ci ha messo volontà e abnegazione, spirito di sacrificio, si era visto già contro il Milan, fondamentalmente la partita già contro il Milan era stata sostanzialmente dominata, e col Bologna poi c'è stato un dominio assoluto, il Bologna non è esistito in campo, tant'è che gli avversari hanno riconosciuto che insomma, intanto gli applausi finali della squadra felsina quando il Napoli è stato premiato, ma lo stesso allenatore in conferenza stampa e davanti ai microfoni lo ha detto, il Napoli ha overperformato. Ieri c'è stata una chiaramente conseguenza di quello che era l'atteggiamento mentale, la volontà di vincere, ma il Napoli ha dato 90 minuti, ha offerto una prestazione di 90 minuti intensi come non si è mai visto in questa stagione. Probabilmente forse neanche l'anno scorso ha mostrato una tale intensità durante tutto l'arco della partita. Sono stati 90 minuti di pressing asfissiante nella tre quarti avversaria, recupero palla, il Napoli si è vinto 2-0 solamente perché ha sbagliato più di 5-6 palle gol nette, quindi poteva anche finire con un margine molto più ampio, insomma una partita davvero che resterà nella storia della Supercoppa, ma secondo me anche nei ricordi di questo campionato, perché nell'arco della stagione penso che sia stata la partita più bella interpretata da una squadra.
Assolutamente Angelo, sono d'accordissimo con te, mi sa che forse ieri abbiamo visto forse il Napoli più bello, no? della gestione Conte, come dicevi tu, non solo per la voglia proprio di guadagnare, ecco, il trofeo, la vittoria, ma anche per quello che ha fatto vedere proprio dal punto di vista tattico, poi insomma anche nel corso nella nostra diretta lo affronteremo anche qui con Davide Baratto, però voglio insomma sentire anche un bilancio, no, da parte tua, insomma siamo quasi a fine anno, manca soltanto il match contro la Cremonese in programma questa domenica alle ore 15, insomma è stato un 2025 che vede il Napoli imbattuto in campionato, insomma allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche un Napoli che è riuscito a trionfare, ecco, oltre con la Supercoppa anche vincendo lo scudetto. Se si può fare un bilancio di questo anno, secondo te che anno è stato, ecco, per i colori azzurri?
Beh, certamente un anno indimenticabile, perché ha portato uno scudetto sofferto
Ecco, anche Angelo, tu che insomma racconti sempre benissimo, direi, anche la città di Napoli, anche queste due vittorie, secondo te vanno anche ad alzare, ecco, l'asticella, la bellezza della città partenopea?
Beh, certamente contribuiscono a un periodo aureo che sta perseguendo comunque la città, senza voler esagerare, però comunque è una città che è tornata sulla cresta dell'onda e quindi il Napoli poi compartecipa a questa narrazione anche in maniera abbastanza cospicua, perché poi le vittorie sul calcio, nel calcio, hanno un richiamo molto forte, vanno anche oltre confine, quindi si genera un certo tipo di turismo sportivo che va a contribuire a quello che è il turismo culturale normale che le città poi di cui le città beneficiano. E se mi chiedi che anno è stato, sicuramente resterà nella storia, perché ovviamente tutte le annate che portano gli scudetti a Napoli restano nella storia, ma restano nella storia per tutte le squadre, poi chiaramente un po' di più per una squadra che ha vinto un [S2] Certo. [S1] Po' meno rispetto alle grandi del nord, ma che si sta abituando comunque a questo genere di situazioni, ed è giusto che sia così, perché Napoli è una squadra importante ormai a livello delle 30 anni del nord, quindi fa parte di quel poker ormai al quale vorrebbero aggiungerci magari la Roma, però al momento è il Napoli che è riuscito a fare questo, e quindi questa è un'annata sicuramente storica che porta a due trofei, uno nazionale, diciamo il massimo trofeo nazionale, un altro un po' meno importante, ma che comunque è una dimostrazione di forza nel momento in cui poi altre realtà stanno cercando di venire fuori, mi riferisco al Milan. Quindi è un anno assolutamente importante che resterà inciso nel ricordo dei napoletani. Se devo dare un voto ti dico 9,5, non 10, perché chiaramente c'è qualche cosa che non è andato in questo inizio di stagione, forse, ma io sono assolutamente fiducioso che le cose poi si rimetteranno
forse
a posto e il Napoli...
È bella questa lettura del 9,5, perché insomma per apparare quell'euro, no? Come si dice a Napoli, manca quel centesimo, che forse è proprio la Champions League, che in questo momento è l'unica manifestazione in cui il Napoli, ecco, non è riuscito proprio a fare la voce grossa e imporre, ecco, anche un po' il proprio gioco.
Assolutamente sì, manca quel mezzo voto, chiaramente il 10 necessita di una perfezione che in questo momento il Napoli non ha mostrato, sia in campionato per qualche partita a vuoto, ma soprattutto in Champions. Quello è l'unico vulnus, leggero problema che il Napoli mostra in questo momento, ma che deve risolvere, e credo che sono certissimo che risolverà con le partite finali di questo girone, poi andrà a giocarsi poi magari il playoff, lo farà, ma sicuramente con tutte le qualità che ha dimostrato ieri, perché questa è una vittoria che dà sicuramente morale oltre che prestigio, e quindi da qua bisogna ripartire per affermare un Napoli molto più continuo e vincente come può essere.
Angelo, allora, il Napoli ha avuto tantissimi calciatori forti, fenomenali nella sua storia. Però ieri abbiamo visto un David Neres veramente in stato di grazia. In Spagna hanno detto Neres si veste da Maradona. E volevo chiederti, è vero che non si vedono proprio spessissimo calciatori con il suo talento, parlo proprio di talento puro, al di là di valore assoluto, di continuità, però il suo talento mi lascia veramente spiazzato.
È un talento che deve essere liberato e non deve essere imbrigliato. Noi abbiamo visto spesso Neres sulla sinistra, dove pure ha fatto bene, per carità, ma era comunque una posizione adattata che limita, questi calciatori non devono essere limitati, nel momento in cui tornano alla loro posizione naturale in campo, lì possono spigolare le loro qualità, poi chiaramente ci devi mettere la forma fisica e la volontà di fare bene. E da qualche partita a questa parte stiamo vedendo il miglior Neres, quindi... È necessario perché Napoli ha bisogno di questi calciatori, ha trovato un Højlund che, andando oltre Neres ovviamente, ma questo fa parte del discorso del reparto avanzato del Napoli, quindi della finalizzazione, e ha trovato un Højlund che sta diventando veramente devastante, salta l'uomo, va in velocità, corre, tira in porta, a volte manca di precisione, di brillantezza, proprio perché fa un gran lavoro. E ha imparato a fare quello che faceva Lukaku, ma sta diventando anche più forte nella fase di finalizzazione, quindi devo dire che il potenziale adesso con l'integrazione che arriverà attraverso il recupero di Lukaku con questi tre attaccanti, più magari mettiamoci la crescita di, ci aspettiamo tutti quanti, di Lang, ma comunque c'è il Jolly Elmas, poi c'è Politano, insomma il reparto avanzato del Napoli, senza voler trattare tutte quelle che sono le altre pedine a centrocampo, insomma è una squadra che se sta bene deve far paura a tutti e deve poter mirare a tutti i massimi obiettivi. Questo è quello che io penso e quindi credo che siate consapevoli anche voi di questa forma.
Assolutamente, assolutamente. Angelo, prima di lasciarti insomma per gli auguri natalizi, c'è un passaggio della conferenza stampa ieri a fine gara di Antonio Conte che volevo insomma analizzare con te, quando il tecnico leccese parla proprio dei tifosi azzurri, dice che ecco, Napoli è una città in cui il calcio è una religione, si vive come se fosse una passione, ecco, proprio a 360 gradi. E poi fa anche un riferimento ai tifosi partenopei, che insomma lui dice se la squadra vince il tifoso esce contento, se il Napoli non riesce a vincere, quindi stecca le partite, spesso e volentieri i tifosi restano a casa. Insomma, volevo sapere anche un po' il tuo parere, se tu ti rispecchi in questa lettura che ha dato Antonio Conte ieri al termine della gara contro il Bologna. Che tifoso sei?
No, io sono, rispetto a questa situazione, un po' diversa, nel senso che vivo il calcio, spero, nella maniera giusta, nel senso che mi piace la gioia che può dare, chiaramente non mi fa piacere se il Napoli vince, ma quello non mi deve condizionare l'esistenza, la vita, quindi è un monito che lancio un po' a tutti quanti, insomma, prendere il calcio per quello che è dal punto di vista del divertimento, dal punto di vista ludico, della passione, certamente. Però è anche vero che poi questa squadra condiziona gli umori, non individualmente, ma proprio gli umori della città, perché poi certo, la squadra perde e tutti quanti siamo lì a dibattere di Napoli che non funziona. Vedi quello che dicevo all'inizio, no? Che Napoli è andato lì anche senza la fiducia dei suoi tifosi, e questo poi Conte magari ha voluto anche sottolinearlo, cioè il fatto che spesso e volentieri ci si dimentica che ci sono delle risorse che questa squadra ha sempre mostrato, sto parlando chiaramente del Napoli di Conte, non in generale, e quindi queste risorse poi riescono poi a ribaltare certi umori, e umori che evidentemente ci sono. Il Napoli effettivamente è una squadra che condiziona, però bisogna anche essere un po' più sereni nei giudizi, perché il Napoli sta dimostrando veramente di fare grandi cose, quindi lasciamo lavorare questa squadra anche nei momenti di sconforto. Questo è un monito, veramente un monito per tutti, nei momenti di sconforto, magari verrà qualche altro sconfitto più avanti, certo, però non gettiamo la croce addosso a una squadra e a una società che stanno facendo cose ottime e che quindi non molleranno mai, nonostante alcune sconfitte che ci stanno nel calcio.
Sono d'accordissimo, Angelo, con la tua lettura e appunto avvolgiamo il tuo monito, no? Lo facciamo anche un po' nostro, mandiamo anche questo messaggio non solo a chi fa il nostro lavoro e fa il giornalista e quindi racconta un po' il Napoli, ma anche a tutti i tifosi del Napoli, insomma, diciamo di star tranquilli, e soprattutto, ecco, anche per parafrasare le parole poi del presidente De Laurentiis, che dice appunto diciamo ai tifosi del Napoli che possono permettersi di sognare perché questa squadra è forte. Grazie ad Angelo Forgione per essere stato con noi, ti voglio augurare anche buone feste natalizie, Angelo.
Ciao Angelo.
Altrettanto, altrettanto, mi raccomando, che sia un Natale azzurro, e lo è per la vittoria di ieri, e che sia un Natale di serenità per le vostre famiglie, per le nostre famiglie, per quelli di tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie Angelo, ti mando un abbraccione, e insomma è un Natale azzurro sotto l'albero. Quest'anno c'è la Supercoppa conquistata ieri dal Napoli di Antonio Conte. Davide, prima parlavi di David Neres, insomma è stato il migliore in campo, anche ieri abbiamo letto, no, in diretta il titolo di asse, come giustamente dicevi tu, l'hanno paragonato a Diego Armando Maradona. Ecco, secondo te è un paragone che ci può stare, oppure insomma bisogna volare un po' più bassi?
Allora, il paragone no, però insomma ci poteva stare per il tipo di serata, anche per i due gol che ha fatto, insomma uno è un tiro dai 25 metri e lo mette all'incrocio, un altro è uno scavetto anche comunque molto piacevole da vedere. Non è solo quello, sono le tante giocate individuali che ha fatto proprio da calciatore sudamericano, con quella classe e quello strappo, anche proprio lo stile che sicuramente quello, fa stropicciare gli occhi.
Quello scavino là è un gol che secondo me sanno fare forse, non dico solo i calciatori brasiliani, però ecco, mi viene in mente un po' il calcio fantasia, no? Il calcio carioca, ecco. Anzi paulista, perché poi David Neres è di San Paolo, proprio come un altro brasiliano, no? Che ha fatto la storia di questa maglia careca, che anche lui, ecco, segnò una doppietta proprio in Supercoppa nel 1990, un gol per tempo proprio come David Neres.
No, è vero, è vero, sono quei gesti che devi avere, o ce li hai o non ce li hai, in questo caso in David Neres sono innati, e ha fatto una partita incredibile, ha fatto bene anche Angelo a dirlo che è stato proprio un tutto, anche dal punto di vista tattico, un calciatore che mettendolo a destra si esalta ancora di più. Sta comunque sempre facendo un lavoro difensivo come glielo richiede Conte, però nel momento in cui riesce a liberarlo, David Neres dà sfogo a tutto questo estro che neanche lo scorso anno avevamo visto, perché poi venne sì un periodo dove era davvero in forma, ma non durò così tanto, e poi ci fu anche l'infortunio.
Esatto.
Invece ora sta avendo una certa continuità, perché dal momento in cui è entrato nei titolari, forse solamente contro l'Udinese ha fatto una partita sottotono.
Sì, ma anche poi, diciamo, anche contro la sua ex squadra, contro il Benfica, però insomma puntare un po' il dito contro i singoli sembra anche poi ingeneroso, perché poi questa è una squadra che, ecco, ha anche le giocate dei singoli, anche Antonio Conte è stato un po' pungolato, ecco, in conferenza stampa, le domande insomma che avevano detto questa è una vittoria dei singoli, perché Neres praticamente fa un gol che non esiste da Cineteca, se lo crea, se lo inventa da solo. Poi dopo voglio anche parlare proprio del primo gol di Neres, perché è un gol che nasce da una rimessa laterale, che spesso abbiamo parlato qui nelle nostre trasmissioni. Oggi, insomma, nel calcio moderno, Davide, sono un'arma a tutti gli effetti, no?
Esatto, è tutto studiato, non è niente lasciato al caso, così come anche una rimessa laterale. Poi è vero che i due gol sono due grandi gesti tecnici, uno in particolare nasce soprattutto dall'errore del portiere, ma innanzitutto devi indurlo a sbagliare, perché il Napoli era lì a fare una prima pressione altissima, e soprattutto, come ha anche sottolineato Antonio Conte, sono tantissime le situazioni che ha creato il Napoli, che poteva davvero finire con un passivo ben più ampio, quindi la partita del Napoli è stata gigante, non si può, come detto tu Antonino, attribuire solamente a un singolo, che è stato poi sicuramente David Neres il migliore rispetto ad altri, anche considerando la fase realizzativa, però hanno fatto tutti una grandissima partita. Si fa davvero fatica proprio a trovare un calciatore che non abbia reso da 7, se vogliamo dare anche insomma un voto indicativo.
Assolutamente, assolutamente. Poi c'è anche un altro aspetto, no, Davide, di questa Supercoppa, sia nella gara contro il Milan e sia nella gara contro il Bologna. Abbiamo visto un Napoli che insomma è uscito indenne dal punto di vista del punteggio, non ha subito gol, non ha sofferto forse neanche un po' troppo. Anche ieri, ricordiamo, forse l'unica occasione è stato il colpo di testa di Ferguson, che insomma poi è finito tra le braccia di Milinkovic-Savic. Sì, un colpo di testa, ecco, centrale, bravo, innocuo, che non ha impensierito il portiere azzurro. Però poi parleremo anche di questo aspetto, no? Della difesa del Napoli che appunto subisce sempre meno gol col passaggio del modulo. Lo faremo sicuramente dopo il piccolo break, poi dopo il break parleremo anche di Orsolini, che ieri non ha brillato molto, e insomma tratteremo anche poi l'aspetto del Bologna, che insomma arrivava in finale come una grande squadra, perché lo è, ha eliminato l'Inter, e poi andremo ad analizzare, ecco, un po' anche sulla lavagnetta tattica, quella che è stata la gara di ieri, insomma la finale di Supercoppa che ha permesso agli azzurri di conquistare la terza Supercoppa della storia partenopea. Insomma è un Natale di felicità, sotto l'albero c'è un trofeo in più. Noi ritorneremo tra poco sempre qui su Napoli Talk, qui su Radio Tutto Napoli. Noi ci fermiamo per un piccolo break.